Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, domenica gaudete, come vi dicevo, introducendovi in questa liturgia, in cui siamo invitati alla gioia. Domenica della gioia, significata anche dalle letture che abbiamo ascoltato. E per questa domenica, nella vicinanza e nella immediatezza quasi del Santo Natale, la Chiesa permette anche dei segni particolari, come il colore rosaceo dei paramenti del sacerdote al posto del viola, e permette anche i fiori sull'altare, proprio stanno a indicare in questo tempo di penitenza questo momento forte di invito alla gioia. E ricordiamoci sempre che la penitenza cristiana, l'aspetto penitenziale cristiano, è sempre in funzione della gioia, della partecipazione alla gioia di Dio. Vieni, figlio buono e fedele, prendi parte alla gioia del tuo Signore. Della gioia cercheremo di dire qualche cosa con l'aiuto dello Spirito Santo, no? Sofonia invita alla gioia il popolo nella cattività, nell'esilio, perché dice il Signore ha revocato la tua condanna. E Paolo, soprattutto Paolo, con queste poche righe ci dà tanta consolazione e luce, invitandoci alla gioia. Tenete presente, quando leggete questo brano ai Filippesi, dove Paolo ci ha detto: siate sempre lieti nel Signore. Lieti nel Signore non è una letizia umana frizzante, è una letizia particolare. E poi continua: ve lo ripeto, siate sempre lieti. La vostra amabilità sia nota a tutti, il Signore è vicino, non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presente a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. E cerchiamo di interrogarci: che senso ha oggi per me questo invito alla gioia, per me che sono immerso in situazioni difficili, di sofferenza, di prova, di solitudine, di incomprensione, di emarginazione, di difficoltà economiche? Che senso ha questo invito, questo appello a rallegrarci, che ci dà anche Sofania? Rallegrati, dice padre, ma di cosa mi devo rallegrare? E se poi questo invito mi giunge in una sventura, in un lutto, pensate a questi pazzi che hanno ammazzato, pure anche questo incidente che c'è stato di quest'autobus, o quell'altro, come fai a invitare queste persone? Rallegratevi, ci pare, come faccio a rallegrarvi? No? E allora, che questa parola, che cos'è? Uno sciacquettio? Che significato ha? È un'utopia? È una poesia? O è un annuncio reale di salvezza che deve entrare nel nostro cuore? Innanzitutto cerchiamo di capire di che gioia si parla, perché Paolo dice gioia nel Signore, no? E Sofonia dice, e ci dà una luce particolare per capire di che gioia si tratta, che non è una gioia di un'assenza. Non è un'assenza di problemi, di dolori, di sofferenze, di prove, non è. è la gioia di una presenza. Dice Sofonia: il re di Israele è il Signore, e il Signore è in mezzo a te. E quindi è l'annuncio della gioia di una presenza. È la presenza di Dio che causa questa gioia, che nella sua pienezza e partecipazione alla gioia di Dio. Come lo stesso Sofonia dice alla fine di questo brano, dice: gioirà il Signore, gioirà per te, gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore, il Signore esulterà per te. Questa è una gioia misteriosa, la gioia di Dio. Di questa gioia soprattutto l'Evangelista Luca, che ci accompagna in questo anno, e ce ne parla. La gioia che racconta nel capitolo quindicesimo, che c'è tantissima gioia in cielo quando qualcuno si arrende alla misericordia di Dio, quando la pecorella si fa ritrovare, quando il figlio ritorna. È la gioia di Dio. E a questa gioia di Dio noi siamo invitati a partecipare. E finché non partecipiamo a questa gioia di Dio, non siamo nella pienezza dell'esperienza dell'amore di Dio. Perché vedete, la vita cristiana è un cammino, si cresce gradualmente e non linearmente. E non è neanche un cammino lineare, è un cammino fatto tutto di sali e scendi, eccetera. Però il Signore poi ci prende per mano e ci fa salire verso Lui. E nella prima fase di questo cammino noi perché cerchiamo Dio? Perché siamo nel malessere, perché abbiamo bisogno di qualcosa. Siamo nella sofferenza, in un vuoto, e abbiamo bisogno di Dio perché ci dia pace, perché Dio ci dia serenità, perché Dio ci dia gioia. È la prima fase del cammino spirituale, dove si cerca Dio ma non per Lui, ma perché abbiamo bisogno di Lui, perché abbiamo capito che solo Lui può strapparci dalla nostra situazione di infelicità, di mancanza di pace, come diceva Agostino. Signore, ci hai fatto per te, il nostro cuore è inquieto, non riposa finché non si posa in te, non trova te. Tu sei la pace dell'uomo. E allora l'uomo nel suo malessere lo cerca. E sia benedetto, benedetto il malessere, perché se non avessimo questo malessere andremmo vagando lontano da Lui, non lo cercheremmo mai. Se il figlio il prodigo non avesse finito nello sperpero i suoi soldi, se avesse continuato ad avere ricchezza materiale, non fosse calato nel malessere di non avere neanche qualcosa da mangiare, doveva mangiare le ghiande dei porci, non l'avrebbe mai cercata la strada del ritorno. Il malessere è una benedizione che Dio dà al peccatore, perché ritorni a Lui, perché in quel malessere rientri in se stesso. E noi, magari in questi giorni prima di Natale, rivediamo la nostra storia dall'infanzia a oggi, e cerchiamo di cogliere quei momenti di profondo malessere che abbiamo avuto, che ci hanno accompagnato e che ci hanno portato ad avvicinarci a Lui. E diceva quella grande santa, Gemma Galgani, diceva: Grazie Gesù perché tu mi hai crocifissa, perché se tu non mi crocifiggevi, io non starei vicino a te. È vero questo. Allora, è perché, vedete, non c'è pace per gli empi. Questo è il dono che fa il Signore agli empi, che li ama e li vuole salvare. Allora non permetta il Signore a chi è empio di avere pace. Dice, ma padre, ma chi sono sti empi? L'empio è una definizione biblica. L'empio è l'uomo che non osserva i comandamenti di Dio. E dice, padre, io ne servo 9, uno non lo servo. Sei un empio. Perché i comandamenti vanno osservati tutti. E l'empio non ha diritto ad avere la pace. O meglio, ha diritto a star male, perché è l'unico modo perché si salvi. E nel suo malessere dica, gridando, Signore salvami. E questo è, Caterina da Siena direbbe, il primo scalone che si aggrappano per sfuggire al fiume della perdizione, cercando Dio come salvezza della loro morte. Poi c'è la seconda fase della vita spirituale, dove si cerca Dio perché Dio dà tanta gioia, perché Lui ti dà tanta gratificazione nella vita di chiesa, nella vita di virtù, nella vita apostolica, nell'esercizio della carità. Allora cerchi Dio perché sei soddisfatto, ti gratifica e lo cerchi. Ma non cerchi ancora Dio, cerchi la tua gioia, cerchi la tua gioia. E quanti credono di cercare Dio? Quanti credono di avere una vita spirituale alta, ma in realtà sono poverini ancora alle prime armi? E cercano solo se stessi, la loro gratificazione. Ma è già tanta cosa, perché peccati non ne fanno più. Peccati non ne fanno più. È per questo che il Signore gli leva il malessere, gli dà la gioia. Ma lui, allora, poiché capisce, se continua a dare queste caramelle, se continua a fare queste coccole, questi continueranno tutta una vita a cercare la gioia, loro, e allora gliela leva. E diceva Caterina da Siena, si mette a giocare al gioco dell'amore. Dio che gioca all'amore, il gioco dell'amore. In che cosa consiste questo gioco dell'amore? Nel fatto che Dio dà la sua consolazione, la sua gioia, e poi gliela leva, e la persona rimane nell'aridità, rimane nella insoddisfazione, e gliela dà, è un gioco che può durare molto tempo, fino a che, a forza di stare con Gesù, perché queste persone stanno con Gesù, lo pregano, però cercano se stessi, come gli apostoli, che stavano con Gesù, però volevano stare poi seduti, una a sinistra e una a destra, cercavano la loro gloria, non quella di Gesù. E quanta pazienza ha avuto Gesù con gli apostoli, e quanta pazienza ha Gesù con noi, ma quanta gioia ha Gesù quando finalmente si apre la mente, si apre il cuore e capiamo che la nostra vera felicità non è cercare la nostra gioia, non è cercare la nostra gratificazione, non è cercare la nostra soddisfazione in quello che facciamo di bene per Lui, no, ma essere noi la sua gioia, essere noi causa della sua esultanza. Che bello questa sofonia che dice il Signore esulterà, si compiacerà. E allora sì che dirà su ciascuno di noi, ma quanto è bravo questo figlio, ma quanto è brava questa figlia, è la mia gioia. E sentendo questa voce nel cuore di Dio che si rallegra per me, io non posso che entrare in una gioia profonda. Ma quanto cammino bisogna fare? Ed è tutto un cammino tracciato da quella frase che ha detto Gesù, che è sintesi di ogni vita spirituale: rinnega te stesso. Non cercare te stesso. Ma quanta fatica facciamo a capire che questa è la vera strada, ed è Lui, il Signore, che con la sua vita ce l'ha tracciata, no? Ha detto: io sono la via, io sono la strada. E dirà Pietro: mettete i vostri piedi dietro le sue orme. E in questa sua scuola impariamo l'essenza dell'amore vero, dell'amore autentico, che è l'amore crocifisso. Cioè l'amore di uno che ama gratuitamente, senza cercare il ricambio, senza cercare il riconoscimento, senza cercare la medaglia, sull'esempio di Lui, che troppo e di più ci ha amato. E allora dicevano le persone, diceva il popolino, dicevano i pubblicani, dicevano i soldati a Giovanni il Battista: allora che cosa dobbiamo fare? Che cosa dobbiamo fare? E la domanda che a un certo punto della nostra vita spirituale ciascuno di noi si è fatta, suppongo che tutti voi vi siete fatta questa domanda: cosa devo fare, Signore? Cosa devo fare? E Giovanni il Battista rispondeva con molta tenerezza, con molta semplicità: a tutti, siate caritatevoli, date quello che avete in più. Ai pubblicani che erano ladri e imbroglioni, non imbrogliate più. E ai soldati che erano prepotenti, per situazione loro di forza, erano tentati sempre di essere prepotenti e arroganti: siate buoni, non siate arroganti, non siate prepotenti, accontentatevi delle vostre paghe, non depredate le persone. Che cosa ha fatto Giovanni? Ha ricordato i comandamenti di Dio. Ama il Signore Dio tuo, serve i suoi comandamenti e ama il prossimo. Ha ricordato questo. Ma quando fecero questa stessa domanda a Gesù, a Cafarno, prima che lui fece quel grandioso, stupendo discorso eucaristico, chiesero a Gesù: cosa dobbiamo fare per compiere le opere del Padre? Cosa dobbiamo fare? La risposta di Gesù non sarà quella di osservate i comandamenti. La risposta di Gesù non sarà quella: siate più buoni, siate più misericordiosi. La risposta di Gesù sarà un'altra, che ci vuole raggiungere oggi. A noi che chiediamo al Signore, cosa dobbiamo fare? Credere in colui che il Padre ha mandato, cioè credere in me. E in questo credere in me c'è tutto. Ma una fede che non è una conoscenza semplicemente esteriore, una fede che è una intimità, una familiarità con Lui, un cammino con Lui per crescere nell'amore del Signore e per vivere in quel nuovo comandamento che Lui ci ha dato. Perché noi cristiani non siamo il popolo dei 10 comandamenti. Quello è il popolo del Vecchio Testamento. Noi abbiamo un nuovo comandamento che ingloba in sé i 10 comandamenti, che rimangono sempre i 10 comandamenti, rimangono sempre lì ad avvisarmi come una spia, come nelle nostre macchine c'è una spia che si accende quando c'è qualcosa che non va. I 10 comandamenti rimangono lì perché per dirti quando si accende una spia di un comandamento: guarda che non stai camminando bene. È una spia che mi rimette coi piedi per terra se io cammino per altre strade. Ma noi siamo il popolo dell'amore crocifisso. Noi siamo il popolo che ha una sola legge, e questa legge non è una tavola di valori, ma è una persona, è Gesù. È Gesù. Noi siamo chiamati a vivere con Gesù, come Gesù, di Gesù e per Gesù. Questa è la nostra vita. E per questo Agostino dirà: cristiano, ama e fa quel che vuoi. Attenzione, ama come Gesù. E se tu ami come Gesù, puoi fare tutto quello che vuoi. Non hai più nessuna legge. L'unica tua legge è l'amore, ma l'amore crocifisso, che è proprio quell'amore che il mondo non conosce e non vuole conoscere. Si chiude gli occhi, si tappa le orecchie, si nasconde di fronte all'annunzio dell'amore crocifisso. Al mondo puoi dire tutte le tue belle parole, ma stai attento, che appena parli di Gesù scappa, non lo vuol sentire, perché rifiuta la croce e non capisce che proprio in quella croce c'è racchiusa la tua gioia. Perché è proprio nella croce che tu hai l'occasione da Dio di esplodere nell'amore. Perché la croce è l'occasione in cui si manifesta il tuo amore. Sulla croce il Signore ci dice: io ti ho amato così, e tu come mi ami? Ed è nelle occasioni proprio della tua vita in cui la croce si fa sentire, il dolore dei chiodi ti punge, che tu puoi dire al Signore: Signore, tu mi hai amato così, ma anch'io ti amo in questa croce, che accolgo come tu hai accolto la tua croce dal Padre, anch'io la accolgo dal Padre e ti offro questa sofferenza, ti offro questo dolore, ti offro questa incomprensione, ti offro questa situazione. È il mio amore per te che ritorna. Il circuito d'amore si chiude, l'amore ricevuto viene ricambiato ed è la gioia più piena, la gioia più grande, che solo chi ama così può capire ed sperimentare. Chiediamo alla Vergine Maria, che ci accompagna sempre, ma in particolare in questo avvento, che ci aiuti a comprendere la forza, la verità e la fecondità di queste parole, che se entrano nel mio cuore possono portare quella gioia che è l'unica vera, non è quella che dà il mondo, ma è quella che dà Gesù, la partecipazione alla gioia del Padre suo. Amen. Chinate il capo per la benedizione. Dio, che vi dà la grazia di celebrare la prima venuta del suo Figlio e di attendere il suo avvento glorioso, vi santifichi con la luce della sua visita.
Amen.
Nel cammino di questa vita Dio vi renda saldi nella fede, gioiosi nella speranza, operosi nella carità.
Amen.
Voi, che vi rallegrate per la venuta del nostro Redentore, possiate godere della gioia eterna quando Egli verrà nella gloria.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace.
Rendiamo grazie.